Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Costanza Spocci, ben ritrovati in questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 3 agosto e parliamo di riconversione energetica, perché la Norvegia ha in serbo grandi progetti con lo sviluppo di una tecnologia di cattura del carbonio che toglierebbe l'anidride carbonica da alcuni processi industriali e in sostanza la prenderebbe prima che questa venga rilasciata nell'aria. La Norvegia è pronta a tagliare le emissioni e a riconvertire parte dei suoi gasdotti per stoccare il carbonio catturato, pensate, sotto il mare del Nord. E uno dei progetti che potrebbero rilanciare questo piano è un grande inceneritore che si trova nella periferia di Oslo. È un piano importante che un decennio fa, pensate, era stato paragonato addirittura all'allunaggio, ma che ha le sue luci e le sue ombre. Invece nella seconda parte della puntata ci spostiamo in Finlandia, dove si estraggono sempre più minerali per la produzione delle batterie delle auto elettriche, ma questo succede a discapito dei Sami, che sono i pastori delle renne del Nord Europa, nonché l'ultima popolazione indigena riconosciuta nel nostro continente. Dalla nostra redazione ci arrivano alcuni hashtag che potete seguire sui social in questa puntata. Sono Climate Emergency, Climate Crisis e CO2. E se volete potete inviarci domande, opinioni, commenti via SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
The storage potential in the North Sea is large enough to handle a substantial part, if not everything, that comes out of Europe.
Can that work? Will ships with CO2 soon be going to Norway to sink our climate problem under the North Sea?
Quello che sentiamo è l'estratto di un documentario di Deutsche Welle di novembre 2020 che si intitola Sotto le onde la Norvegia e le emissioni di CO2. Sentiamo anche Sverre Overa, che è il direttore del Northern Light Project di Equinor. Equinor è la Eni norvegese, che ci diceva che nei fondali del Mare del Nord c'è abbastanza spazio per stoccare le emissioni di anidride carbonica di tutta Europa. Ma può davvero funzionare? Cioè, potremo seppellire il problema del cambiamento climatico sotto il Mare del Nord? E per rispondere a questa domanda oggi abbiamo con noi Gabriele Catania, saggista e analista geopolitico specializzato nei paesi nordici, è direttore dell'Osservatorio Geopolitico e Geostorico del Nord-Est per l'impresa e il lavoro. Buongiorno Gabriele Catania.
Buongiorno, grazie.
E con noi abbiamo anche Giuliano Garavini, esperto di storia delle relazioni internazionali all'Università di Roma 3, autore di The Rise and Fall of OPEC in the 20th Century, ascesa e caduta dell'OPEC nel XX secolo, edito da Oxford University Press. Buongiorno Giuliano Garavini.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Gabriele Catania, comincerei da lei. La Norvegia sembra aver trovato una soluzione a portata di mano, insomma, per ridurre l'effetto serra e dunque contrastare il cambiamento climatico. Addirittura c'è il sindaco di Oslo, che si chiama Raymond Johansen, che pensa di applicare questa tecnologia di cattura del carbonio a Oslo Varme, che è questo inceneritore nella periferia della capitale, e quindi pensa di fare una sorta di doppietta, cioè di ridurre i rifiuti e anche di ridurre le emissioni di CO2 che l'impianto rilascia nella città. Se non sbaglio sono tipo il 15% delle emissioni totali della capitale. Gabriele Catania, però, questo come è possibile?
Allora, appunto, sì, a sud di Oslo, a Klemetsrud, ci sorge questo inceneritore molto efficiente, che propriamente è un termovalorizzatore, è controllato dal comune di Oslo e da un'azienda finlandese 50-50 a metà. Lì si bruciano rifiuti per generare vapore che poi può essere usato per il teleriscaldamento oppure per produrre elettricità, poi se ne può parlare con un ingegnere, con un turbogeneratore. Ecco, è basato questo termovalorizzatore su una filosofia precisa, cioè ciò che non viene riciclato deve essere trasformato in energia, quindi i rifiuti organici, no, il nostro biologico, diventano ad esempio fertilizzante, gli scarti della plastica vengono riciclati e tornano a essere plastica, e appunto ciò che non viene recuperato viene bruciato e l'energia viene utilizzata. Ecco, è un termovalorizzatore che è su piazza da 36 anni, perché è stato aperto nel 1985, e ora, come giustamente diceva, l'amministrazione di Oslo vuole implementare un retrofit di questo termovalorizzatore e dotarlo di una tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio E per farlo sperano di attingere a un miliardo di questo Innovation Fund, di questo fondo europeo per l'innovazione nell'ambito del low carbon tech, che appunto finanzia tecnologie per lo stoccaggio di energia, la cattura di CO2, l'uso della stessa o il suo stoccaggio. Quindi è un fondo che deve aiutare, no, la riconversione dell'Europa, ed è un progetto, quello lì che stava menzionando, che ambisce a essere, no, un testbed, come lo chiamano gli esperti di innovazione, cioè un prototipo però reale, che dovrebbe un po' indicare la strada anche ad altre capitali, ad altre città europee che hanno lo stesso problema.
Eccoci, potrebbero, scusi, spiegare un attimo, magari facendoci anche un po' visualizzare, cioè come avviene questo processo di stoccaggio del carbonio, cioè come viene messo effettivamente sotto il Mare del Nord? E la prima domanda che mi viene, siccome visualizzandolo è difficile da vedere, questo non crea anche dei rischi di impatto ambientale, ad esempio?
Sì, allora sì, in Norvegia il tema dell'attenzione all'ambiente è forte soprattutto tra i più giovani. Non dimentichiamo che la Norvegia, ma ne parlerà senz'altro Garavini, è un paese che trae, insomma, una parte importantissima del suo PIL, circa il 15%, dall'industria idrocarburica. Detto questo, lo stabilimento, l'inceneritore a Klemetsrud, e così come un piano un po' più ampio, che è quello a cui si riferisce lei, è il Northern Lights, ovvero sia il governo norvegese, in collaborazione con l'Equinor e con le due succursali, chiamiamole così, di altri due colossi idrocarburici, cioè la Shell e la Total, vogliono appunto portare la CO2 attraverso una condotta speciale a una struttura sottomarina e da lì iniettarla in una formazione geologica a circa 2500 metri sotto il fondale marino. È un progetto costosissimo perché fa parte di un progetto ancora più ampio che si chiama Lanshi, cioè lunga barca, no? Le barche dei vichinghi, no? Si riferisce all'erite, alla tradizione culturale norvegese. Ecco, questo progetto costa quasi 2 miliardi di euro e solo il progetto Northern Lights, che le ho menzionato prima, dovrebbe riuscire a stoccare appunto sotto il fondali le marino del Mare del Nord almeno 1,5 miliardi, così dicono, di tonnellate di CO2. Fa parte, è un esempio anche molto all'avanguardia di geoingegneria. I norvegesi, e magari potete approfondire con Garavini, sono esperti nello sfruttamento del greggio e del gas offshore, no? Quindi l'estrazione in alto mare, no? Perché da lì che si ricava il petrolio e il gas che poi la Norvegia esporta in tutto il mondo, in Cina, nel Regno Unito, in Paesi Bassi e così via.
Ecco, sì, Gabriele Catania, prima di passare a Garavini volevo chiedere un'altra cosa. Lei ha parlato di 2 miliardi di euro, cioè quali sono, ci può spiegare quali sono i costi e i benefici di questa tecnologia di cattura di stoccaggio del carbonio, cioè delle luci e delle ombre di cui si dibatte in Norvegia rispetto a questo tema? Perché, se non sbaglio, già diverso tempo fa era stata avviata una tecnologia di questo tipo, però era stata abbandonata proprio per gli altissimi costi. Oggi a che punto siamo?
Allora, i norvegesi hanno un pregio come tutti i paesi del nord Europa, cioè che puntano sulla ricerca, puntano sull'università, puntano sul medio-lungo periodo. La tecnologia è chiaramente una tecnologia all'avanguardia, chiaramente richiede ingegneri tecnici di altissimo livello perché sono cose di estrema complessità. Però è una tecnologia che può dare molti benefici, che può porre, e c'è tutto un movimento in Norvegia che lo sta facendo, il paese veramente all'avanguardia della gestione dell'emergenza climatica. C'è questo, ma ce ne sono un altro, posso citare, l'eolico offshore. Anche sull'eolico offshore i norvegesi stanno puntando molto, per esempio per elettrificare l'estrazione di gas e greggio. Ovviamente, come diceva lei, tutto questo ha un costo, non dà certezze, nel senso che quando le tecnologie sono pionieristiche si deve mettere nel conto che non tutto vada bene e che magari i costi aumentino notevolmente. Ovviamente dovremmo farci la domanda: ma se il pianeta non fa nulla, non reagiamo, cosa ci succederà? Dato che la vediamo tutti i giorni, gli effetti di
conseguenze direi che questo.
Gli ambientalisti, voglio dire, ricordano sempre, e fanno bene secondo me, che l'impatto sulla flora, sulla fauna, sugli ecosistemi, la Norvegia è bellissima, ha una natura incontaminata, non incontaminata, ma comunque alcune aree sono davvero incontaminate, ecco, quello è da tenere sotto controllo.
Certo, allora il resto chiederei a Garavini, cioè la Norvegia è comunque il principale produttore di petrolio dell'Europa occidentale. Quindi sembrerebbe quasi un paradosso. Gabriele Catania ci diceva che è molto all'avanguardia su quello che è tecnologia green, però diciamo che Oslo tiene un piede nell'industria fossile e l'altro nel settore emergente delle rinnovabili, tanto che addirittura si è un po' attirata questo epiteto di ipocrita del clima. È davvero così, Gravini? E nel caso perché?
Innanzitutto di nuovo grazie dell'invito. Oltre l'epiteto di ipocriti del clima, alcuni definivano, soprattutto negli anni Ottanta, i norvegesi gli sceicchi dagli occhi blu, nel senso che la Norvegia, come lei ha detto, è un grande esportatore di gas, il terzo esportatore di gas naturale al mondo, ed è un grande esportatore di petrolio, è comunque il quindicesimo esportatore di petrolio al mondo, e può fare questo perché per esempio la maggior parte dell'energia elettrica che viene prodotta in Norvegia non viene prodotta con fonti fossili, ma viene prodotta da rinnovabili, quindi queste fonti fossili che vengono prodotte per la maggior parte vengono esportate, e si capisce bene perché è difficile per i norvegesi abbandonare un po' questo modello che li ha resi tra i popoli più ricchi del mondo, perché ancora oggi, grazie all'esportazione di gas e petrolio, coprono quasi la metà delle loro esportazioni. Come diceva prima Gabriele Catania, rappresentano circa un 15% del PIL, rappresentano un quinto degli investimenti di tutta la Norvegia, vengono fatti nel settore del gas e del petrolio. Grazie a gas e petrolio un quinto delle entrate del bilancio norvegese vengono coperte, quindi è molto difficile per la Norvegia abbandonare questo modello che tutto sommato li ha resi ricchi e dotati di uno dei sistemi di welfare più che copre più i bisogni al mondo.
Gravini, la riconversione e l'utilizzo dei gasdotti per trasportare il carbonio, arrivare a stoccarlo in fondo al mare, cioè, implica che la Norvegia estrarrà e dunque esporterà anche meno gas?
No, diciamo che la filosofia di tutti i progetti di carbon capture and storage, di stoccatura e stoccaggio del carbonio, è proprio quella di continuare a produrre gas e petrolio. Cioè, si dice, in un mondo in cui c'è sempre più attenzione alla questione climatica e essendo ben consapevoli che tutto le emissioni di carbonio non hanno nazionalità, quindi se i norvegesi vendono petrolio le emissioni di CO2 da quel petrolio influenzano tutti, compresi loro, si dice il modo per ridurre il danno è utilizzare tecnologie per rimettere le emissioni di carbonio all'interno dei giacimenti. Ma questa cosa è molto contestata anche dagli ambientalisti. Per esempio in Italia gli ambientalisti italiani sono riusciti a far escludere dai fondi del recovery plan i progetti di Eni che miravano appunto a fare sì che parte dell'anidride carbonica prodotta dai giacimenti di gas in Adriatico venisse ristoccata negli stessi giacimenti in Adriatico. Quindi è una tecnologia molto contestata perché da un certo punto di vista contraddittoria dal
certo
punto di vista ambientale.
Gravini, quello che viene da chiedersi un po' è la Norvegia sostanzialmente all'interno utilizza diciamo tecnologia green e fonti energia tratta da fonti rinnovabili, ai paesi emergenti diciamo così invece esporta gas e petrolio, però a un certo punto questo gas, questo petrolio finirà. Quindi innanzitutto quando è previsto che finiranno le riserve di gas e petrolio, se si sa, e poi quando finiranno la Norvegia da dove prenderà i suoi introiti?
Allora, su quando finiranno le riserve di gas e di petrolio c'è un famoso detto del ministro del petrolio saudita Yamani, forse il ministro del petrolio più famoso di tutti i tempi, disse l'età della pietra non è finito perché mancavano le pietre. Quindi lo stesso si potrebbe applicare agli idrocarburi, probabilmente se si smetterà di usare gli idrocarburi non è perché finiranno i giacimenti di gas e petrolio, ma perché appunto i problemi anche di carattere ambientale faranno sì che si utilizzino sempre di meno. Comunque mi pare di aver capito che per i norvegesi diciamo, loro considerano che già sono in una fase declinante e che questa fase declinante di produzione di gas e petrolio dovrebbe continuare.
Sì.
Il loro progetto, diciamo, per il futuro, che è anche quello, il modello norvegese unico nel mondo fra grandi paesi esportatori di gas e petrolio, è quello che loro, per pensare alle future generazioni norvegesi che non potranno beneficiare di questa ricchezza prodotta dal gas e petrolio, fanno sì che tutte le entrate derivanti dalla tassazione di gas e petrolio confluisca in un grande fondo sovrano, un grande fondo pensioni, e questo fondo pensioni, che oggi è il più grande fondo sovrano del mondo, pensate che è proprietario dell'1,5% di tutte le azioni di tutte le società del mondo, farà sì che tutto sommato della ricchezza del petrolio potranno beneficiare in teoria molto a lungo le generazioni future di norvegesi che non potranno più beneficiare invece della produzione diretta di gas e petrolio.
Grazie mille Giuliano Garavini, esperto di storia delle relazioni internazionali all'Università di Roma III, autore di Ascesa e caduta dell'OPEC nel XX secolo, edito da Oxford University Press, uscito nel 2019. Invece chiedo a Gabriele Catania di restare con noi, perché noi adesso andiamo in Finlandia.
Welcome to Sápmi. Puhdistin Sápmi. Today you will learn about our culture, history and way of living.
Norway in Sweden and in Russia, and we have been here in Lapland about 12,000 years, so it's quite a long history to us. For example, I have a lot of relatives in Norway.
Sentiamo due persone dei Sami che ci dicono: oggi imparerete qualcosa sulla nostra cultura, storie, usanze. E un altro esponente dei Sami dice: siamo felici qui in Lapponia da ben 12.000 anni, una storia piuttosto lunga, ma siamo anche in Norvegia, in Svezia e in Russia. I Sami sono l'unico popolo indigeno riconosciuto in Europa, e la loro storia risale, abbiamo sentito, a migliaia di anni fa. Ci sono le prime scritture rupestri che sono state trovate ad Alta già 5.000 anni fa. In realtà però le prime fonti ufficiali dirette che ci parlano dei Sami le ritroviamo, pensate, in Tacito nel 98 dopo Cristo. Bene, per capire però chi sono i Sami oggi nel 2021 abbiamo con noi in collegamento da Helsinki Alessandro Rampazzo, fotoreporter di base appunto a Helsinki, da dove collabora con l'agenzia di stampa AFP e realizza reportage che sono stati pubblicati in tutto il mondo. Buongiorno Alessandro Rampazzo.
Buongiorno.
Rampazzo, oggi immagino che diciamo i Sami non vadano a pagare la spesa con ossa di balena o che girino nella steppa con delle babbucce di pelliccia di renna a meno 30. Lei ha passato diverso tempo con loro nel nord della Finlandia per un progetto fotografico. Ci può raccontare chi sono i Sami oggi?
Come dicevi, effettivamente la cultura Sami va indietro di migliaia di anni, e ovviamente negli anni la cultura si è modernizzata, soprattutto nell'ultimo centinaia di anni molte cose sono cambiate, come d'altronde in tutto il mondo. Però oggigiorno i Sami sono una popolazione che vive nel nord di questi tre paesi, quindi Finlandia, Svezia, Norvegia ed in parte appunto una piccola parte nella Russia, e vivono fondamentalmente cercando di mantenere in vita quelle che sono le loro tradizioni storiche, quindi la pastorizia e la pesca in minora parte e la caccia sono diventate più meno usate, diciamo. La pastorizia delle renne è l'attività che caratterizza proprio il popolo Sami. Al giorno d'oggi veramente non stanno in giro con le slitte, non adoperano più le babbucce fatte di pelli di renna, come appunto dicevi tu, in maniera quotidiana, ma utilizzano ovviamente gli attrezzi più costi per le loro attività. Vanno in giro con motoslitte piuttosto che quad, e il loro abbigliamento, seppur nelle parti più esterne, in un certo senso quelle più visibili, è ancora tradizionale o in parte tradizionale. Ovviamente tutto l'abbigliamento tecnico moderno aiuta molto a rimanere caldi, soprattutto nei mesi invernali.
Certo, Alessandro Rampazzo, so che lei è stato con i Sami nel nord della Finlandia a Enontekiö, se non sbaglio, dove c'era una comunità che era piuttosto preoccupata dalla notizia della possibile apertura di una miniera di estrazione. Ci può spiegare perché i Sami del posto temevano che arrivasse una società di esplorazione e soprattutto come hanno reagito?
Allora, il discorso purtroppo non è isolato, non è limitato alla comunità di Enontekiö, ma riguarda tutta l'area chiamata appunto Sápmi. Noi la chiamiamo volgarmente Lapponia, però il termine corretto della loro cultura è Sápmi, che rappresenta appunto tutto il territorio nel quale la popolazione Sami vive. E purtroppo appunto è un territorio che è diventato, soprattutto negli ultimi anni, un oggetto di molto interesse, soprattutto per quanto riguarda la produzione e la creazione di energie rinnovabili. In Norvegia, per esempio, ci sono all'interno del territorio dei Sami sono stati creati molti parchi eolici, in contrasto appunto anche con creando conflittualità appunto con la popolazione stessa, mentre nella parte finlandese c'è più un'attitudine diciamo il sottosuolo ha una ricchezza maggiore di minerali che sono ottimali per la produzione apparentemente di batterie per le auto elettriche, che insomma sembra sia il nuovo trend.
Sì, esattamente. Volevo passare un attimo a chiedere a Gabriele Catania, certo, cioè, se il governo della Finlandia si è impegnato a diventare carbon neutral entro il 2035, cioè togliere le emissioni di carbonio entro quella data, seguendo un po' la scia di Norvegia e di Svezia. Questo vuol dire sicuramente più macchine elettriche, ma anche più batterie da far fare a queste macchine. Quindi sentivamo Alessandro Rampazzo che ci parlava anche di questi carotaggi, no? Di fatto che il governo finlandese sta facendo, sicuramente immagino per attirare delle imprese e estrarre delle materie prime. Quindi quello che viene a chiedere è: la Finlandia sta diventando un po' il nuovo Congo dell'Europa?
Congo dell'Europa magari no, senz'altro, però lei ha ragione quando indica che questo è un tema importante e che rappresenta un'opportunità di sviluppo e di crescita economica, ma poi c'è il tema ambientale, come ripeteva Rampazzo. Il punto è questo: la Scandinavia ha un po' tutto, ha materie prime come il nichel, il cobalto, persino il litio. Ad esempio in Finlandia, a Kokkola, sul golfo di Botnia, hanno trovato il litio, hanno trovato a Sotkamo, che è sempre in Finlandia, nella Finlandia centrale, si estrae il nichel e il cobalto. Anche in Svezia, che ha una tradizione mineraria antichissima, ci sono giacimenti interessanti, importanti. Quindi la Scandinavia ha un po' tutto, perché ha le materie prime, ha il know-how tecnologico e la disponibilità da parte del pubblico a investire, perché queste cose qui costano molti soldi. Per esempio nel Nordland, in Norvegia, stanno costruendo una grande fabbrica di batterie a ioni di litio, ne stanno costruendo una molto molto importante a Skellefte, che è sulla baia di Botnia, però sempre in Svezia, che era la cosiddetta città dell'oro, perché lei mi citava prima il Congo, diciamo che lì si estrae oro, e lì stanno ora realizzando una gigantesca fabbrica di batterie a ioni di litio. Poi c'è anche l'energia a basso prezzo, perché per esempio in Norvegia il costo dell'energia è molto molto basso, perché come dicevamo prima l'energia idroelettrica norvegese consente di approvvigionare tutti a costi molto contenuti, e l'interesse da parte dei grandi gruppi industriali europei c'è, perché attualmente noi importiamo batterie a ioni di litio da dove? Dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea del Sud. Il rincaro delle materie prime e di componenti chiave a livello globale ci dimostra che l'Europa deve recuperare sovranità nelle materie prime e nelle tecnologie chiave che fanno andare la filiera dell'automotive. La filiera dell'automotive, lo sappiamo, è cruciale per l'Italia, ma è ancora più importante in Germania, nei paesi dell'Europa centrale, in Slovacchia, in Polonia, e in Svezia, in Francia, in Spagna, che produce tantissime automobili. Quindi l'idea di creare in Europa, in paesi altamente democratici e stabili, fabbriche che producono batterie, è un'idea che alletta. Cioè, ci sono già stanno già rinascendo dei giganti proprio in Scandinavia, ad esempio Northvolt, che ha fatto, di recente ne hanno parlato anche qui in Italia, perché intende fare investimenti anche qui in Italia, se non ricordo male. E quindi sì, si sta realizzando un polo della batteria elettrica proprio nell'estremo d'Orto.
Infatti Gabriele Catania, secondo un rapporto di scenario, diciamo, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, il numero di veicoli elettrici dovrebbe salire a 116 milioni nel 2030. Questo chiaramente è un aumento molto significativo rispetto a delle vendite che sono state stimate dei veicoli elettrici l'anno scorso, che si ritiene siano più o meno 1,700 milioni a livello globale. Allora, io chiederei a Rampazzo brevemente se ci può un attimo fare il punto della situazione, cioè i Sami se sono riusciti a fermare in un qualche modo le esplorazioni nel nord della Finlandia, e però diciamo, siccome sono anche in Russia, in Norvegia, e loro fanno ancora la transumanza delle renne in questi territori, mi chiedo se con il paesaggio nordico che muta per i cambiamenti climatici e anche per questa trasformazione energetica, insomma, se stanno affrontando delle nuove sfide.
Allora, per rispondere velocemente alla domanda stessa, la risposta è un nì. Nel senso, c'è stata una mobilitazione locale di alcuni attivisti, se vogliamo chiamarli così, però nel senso sono persone locali, sono sami che hanno a cuore la loro cultura e il loro modo di vivere, e sono riusciti a tirar su più di 5.000 firme e presentarle al governo finlandese per mettere, tra virgolette, in fermo al momento la possibilità di fare ulteriori trattaggi e soprattutto di dare in riserva di esplorazione l'area appunto in questione, che era stata riservata per la Ackerman, che è una compagnia olandese di base. Il problema sorge nel momento in cui non c'è una legislazione tale che nel momento in cui ci sia l'interesse di un'azienda a esplorare alcuni territori, a fare carotaggi, automaticamente la popolazione o gli organi per esempio del Consiglio Sami o del Parlamento Sami possono essere informati. Non c'è questo genere di comunicazione e quindi pertanto essendo una popolazione quella Sami che è strettamente legata al proprio territorio, alla difesa del proprio territorio, ma soprattutto al mantenimento di quello che è il territorio e la natura, si sentono chiaramente tagliati fuori a casa loro, in un certo senso. Quindi
certo, ma ad esempio mi chiedevo se ci sono dei nuovi progetti, nuove mine, o ad esempio prima in inizio trasmissione c'era Gabriele Catania che ci parlava di nuovi investimenti della Norvegia, anche di parchi eolici. So che in Norvegia ad esempio c'è una diatriba tra il governo norvegese e i Sami, così Alessandro Rampazzo?
Sì, esattamente, io mi sto interessando appunto a tutta l'area, quindi effettivamente i problemi a seconda dei paesi non cambiano purtroppo per i Sami, e la Norvegia chiaramente ha una capacità di investimento molto maggiore degli altri paesi nordici, e quindi investe in maniera enorme proprio in energie rinnovabili, con la creazione appunto di parchi eolici giganteschi, per pensare appunto i più grandi parchi eolici inland, quindi all'interno, non nel mare, diciamo, sono appunto i norvegesi, che però vengono continuamente fatti in territorio Sami, quindi ci sono state e ci sono tuttora diatribe in corso con le popolazioni locali. In alcuni casi la popolazione locale presentando ovviamente domande
Beh, sicuramente insomma cercheranno di fermare sicuramente i progetti di nuovi parchi eolici. Grazie mille Alessandro Rampazzo, fotoreporter di base ad Helsinki per AFP, e anche grazie a Gabriele Catania, direttore dell'Osservatorio Geopolitico e Geostrategico del Nord-Est per l'impresa e il lavoro. Finisce qui la nostra puntata, un grazie vi arriva dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in regia Giulia De Luca, Marco Pompi, in redazione Giulia De Luca, la console Giovanna Insardi. Ora è il momento di Radio 3 Scienza. Buona giornata a tutti da Costanza Spocci.